Buona giornata, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Benvenuti alla puntata di questa giornata di Parliamo di Cultura. Riprendiamo il nostro cammino. Abbiamo dedicato, ricorderete già, due puntate a introdurre il nostro percorso di ricostruzione di storia della Chiesa, giovandoci dell'opera più importante, indubbiamente, che appunto l'età moderna ci ha dato, la storia della Chiesa dell'abate Rohrbacher. Ecco, iniziamo quindi a fare questo cammino dicendo due parole proprio sullo stile e sul carattere dell'autore di quest'opera, l'abate Rohrbacher, e anche e soprattutto appunto sull'opera stessa nella sua generalità. Una breve introduzione per poi buttarci proprio sull'opera stessa, iniziare a seguirla. Partiremo organicamente dai primi volumi, dal primo libro, e ci inoltreremo man mano in questa straordinaria avventura. L'abate Rohrbacher è stato il più grande storico della Chiesa dell'Ottocento, ma anche uno dei più grandi in assoluto di tutta la storia della Chiesa, e ha dedicato la sua vita, l'intera sua vita, alla scrittura di quest'opera colossale che è appunto la storia della Chiesa. Un'opera in 16 volumi, per un totale di più di 16.000 pagine, quindi un'opera semplicemente immensa, che parte, come vedremo proprio oggi, dalla creazione del mondo per arrivare fino al momento in cui l'abate aveva potuto scrivere, ovvero fino alla metà dell'Ottocento, fino ai primi anni dell'Ottocento, quindi Rivoluzione francese, periodo napoleonico e poco oltre, perché appunto l'abate giunse giusto fino agli anni, insomma, che precedettero di poco la sua morte. Era stato allievo di Lamennais, un cattolico francese che ebbe un ruolo importantissimo prima all'interno della Chiesa, un ruolo importante e positivo, ma poi in una seconda tragica parte della sua vita Lamennais divenne un nemico della Chiesa, divenne un cattolico liberale e infine in un certo senso proprio parve lasciare la Chiesa stessa, parve allontanarsi in modo irreparabile dalla fede cristiana. E l'abate Rohrbacher, che era stato valorizzato e aiutato, incitato a operare con tutta la sua energia nel realizzare quest'opera che appunto portò poi a compimento, rimase ovviamente interdetto quando il suo maestro Lamennais lasciò in sostanza la Chiesa e passò nel fronte dei suoi nemici. Fu una ferita molto profonda, ma per capire la nobiltà di Rohrbacher, ricordiamo che quando già e purtroppo Lamennais era stato condannato dalla Chiesa, dalla Curia Romana, dal Papa, e era su posizioni ormai lontanissime dalla fede cattolica, ciò non toglie che Rohrbacher, oltre che nella preghiera, anche personalmente, cercò di onorarne, per quanto era legittimo, la memoria, e quando Lamennais fu sul letto di morte, fu malato, cercò di andare a trovarlo per confortarlo, comunque in questo momento, cosa che appunto non gli fu possibile. Gli aveva però fatto giungere l'opera completa della storia della Chiesa. Quindi, ingiustamente qualcuno ha cercato di gettare un'ombra su Rohrbacher, sottolineando il rapporto con Lamennais, ma di fatto l'abate, questo grande storico, non seguì il maestro in questa deriva, anzi, la sua ortodossia, la sua fedeltà a Roma, il senso cattolico profondissimo con cui viveva la sua fede e il suo ruolo di sacerdote sono al di sopra di ogni sospetto. Semmai potremmo dire che anzi abbiamo una prova in più della grandezza della sua fede, proprio da come seppe vincere ogni affetto personale e rimanere fedele a Roma anche quando questo importante intellettuale e sacerdote lasciò la Chiesa. Dunque, anche se vogliamo, un incidente così si è volto a uno studio più attento a vantaggio della bontà di questo grande sacerdote e grande storico. Rohrbacher proveniva dalla regione francese dell'Alsazia e della Lorena, una terra particolare perché di lingua e origine tedesca, ma di fatto francese come storia politica. Sono le terre, l'Alsazia in particolare, ma anche la Lorena, che verranno nel 1870 fatte proprie dalla Germania di Bismarck, incorporate nel secondo Reich guglielmino e sottratte alla Francia con ferita gravissima, e rimarranno terra tedesca fino al 1919, dopo la sconfitta nella prima guerra mondiale, appunto, della Germania. Per cui terre contese, terre particolari che saranno oggetti di ripetuti scontri tra appunto Francia e Germania. Di fatto, fanno notare i biografi, Rohrbacher univa la metodicità, l'ordine e la grande capacità di lavoro del popolo tedesco alla facondia, alla capacità di parola, la chiarezza di pensiero tipica invece del mondo intellettuale francese. Quindi si può dire che in lui convergono e si saldano in profonda unità le doti più spiccate di questi due popoli, per molti versi così diversi. E di fatto, già solo a vedere la sua opera e a considerarla in tutta la sua spaventosa, diciamo, grandezza, è un'opera che incute un rispetto profondo solo a essere vista nella sua ampiezza, nella sua profondità, nel valore, diciamo, di ogni sua pagina. Ebbene, si vede proprio all'opera una mente superiore, ma oltre che una mente superiore, una volontà di ferro, una volontà impressionante, perché per realizzare un'opera simile è difficile immaginare la quantità di opere che l'abate dovette leggere, studiare, sintetizzare, per far rifluire, come in un grande alveo di fiume, su ogni periodo storico tutte le informazioni più qualificate, più profonde, più valide. Quindi una capacità di lavoro, potremmo dire, quasi sovrumana, che fa capire come opere simili non nascono se non perché Dio stesso lo vuole, non nascono se non perché la provvidenza suscita gli uomini giusti, al momento giusto, esige da loro un'opera che nessun altro può fare al loro posto, e da loro poi i mezzi, sia naturali che in un certo senso soprannaturali, che permettano loro di realizzarli. Davvero bisogna sempre ricordarsi: Dio può tutto, e può dare al mondo in ogni momento, può dare alla Chiesa in ogni momento i santi, i papi, i sacerdoti, i laici, gli intellettuali che occorrono per fronteggiare anche i problemi più difficili. Bisogna avere proprio molta fiducia in Dio, perché nei momenti in cui il buio sembra più profondo, di fatto quelli sono i momenti in cui sorgono i grandi uomini che possono risollevare le sorti della Chiesa. E il caso dell'abate Rohrbacher si inserisce perfettamente in questo nostro, diciamo, modo di presentarlo, perché egli nasce a ridosso, poco durante praticamente la Rivoluzione francese, vive nell'infanzia e nella giovinezza tutta l'atroce stagione rivoluzionaria e giacobina e poi napoleonica. Infine la realtà della disfatta francese, dell'occupazione della Francia da parte degli eserciti stranieri, della restaurazione borbonica successiva al congresso di Vienna del 1814-15. Dunque vive nel periodo, in un certo senso, più travagliato della storia francese moderna: prima la grandezza dei successi militari e delle conquiste, la tragedia del terrore e della persecuzione della Chiesa in Francia per 20 anni, e poi l'umiliazione, la sconfitta e della, diciamo, ridimensionamento della Francia post-rivoluzionaria. Ma l'abate Rohrbacher vive anche, ormai adulto, la tragedia dei moti francesi del 30, moti che fanno obbligano alla fuga Carlo X di Borbone e fanno iniziare il tragico periodo di Luigi Filippo d'Orléans, il re banchiere, e poi vive, anche se ormai anziano, una ulteriore tragedia nel 1848, la rivoluzione parigina che costò più di 10.000 morti, la distruzione del centro storico di Parigi e in generale una catastrofe sociale, morale, umana senza quasi precedenti. Pochi ricordano che ci furono più morti a Parigi nel 1848 che in tutto il processo rivoluzionario. Dunque, quest'uomo vive un'età tragica, la vive consapevolmente, la vive come sacerdote e si trova a condurre la sua vita di pastore di anime e di sacerdote, vita sulla quale diremo fra poco qualche altra parola, in un periodo atroce, fosco, cupo, di apparente sconfitta e tragedia per la Chiesa, anzi non solo apparente ma reale, e si trova in quella fase storica in cui il clero francese, distrutto prima dalla rivoluzione, poi dalla guerra civile, dalla persecuzione, dalla costituzione civile sul clero, dalla contrapposizione di clero giurato e clero refrattario. Ecco, il clero francese è stato, si può dire, distrutto, l'intero episcopato è stato in un certo senso cancellato e dopo la sconfitta di Napoleone la Chiesa di Francia in un certo senso deve essere ricostruita e viene ricostruita con fatica e ecco come opera la provvidenza, è una Chiesa in un certo senso rinnovata proprio dalla tempesta rivoluzionaria, perché la Chiesa francese pre-rivoluzionaria era ferita dal giansenismo e dal gallicanesimo, i due grandi peccati, diciamo così, capitali della Chiesa cattolica francese pre-rivoluzionaria, da 600 in poi, e la rivoluzione fa da rullo compressore che in qualche modo annichilisce, distrugge questa, queste due forme di, potremmo dire, eresia che sono il giansenismo e il gallicanesimo. E l'abate Rohrbacher fa parte di questo nuovo clero francese che, purificato dalla distruzione della monarchia, dalla rivoluzione e dalla persecuzione, torna a un rapporto di profonda filiale, diciamo, vicinanza al Sommo Pontefice, torna a essere ultramontanista, torna a guardare a Roma come l'unica fonte sicura di bene, di pace, di ordine per la Chiesa stessa. Così, nella sua, assistito sicuramente dallo Spirito Santo, intuisce che c'è una cattiva conoscenza della storia della Chiesa, una cattiva conoscenza che è penetrata nei seminari, penetrata nelle facoltà di teologia, è penetrata nella Chiesa francese. E prima della rivoluzione c'era stato un secolo di cultura illuminista che ha infettato tutto, anche la Chiesa. Dunque si ignora in un certo senso che cosa è stata la Chiesa e la sua storia, o la si conosce ma in modo distorto e perverso. Ne occorre evidentemente tornare a dire da capo che cosa questa storia stessa invece è stata. Ecco che allora l'abate Rohrbacher si accinge a un'opera che definire gigantesca è poco, veramente poco, qualcosa di unico che ha pochissimi precedenti e avrà ben poche opere dopo di lei ad essa paragonabile. Diciamo che dopo l'opera di Rohrbacher, l'unica opera scritta da un grande laico, un grande intellettuale cattolico, il conte von Pastor, fra fine 800 e inizio 900, sarà la storia dei papi, appunto di von Pastor, opera diversissima, opera che giunge quasi un secolo dopo, ma l'unica per ampiezza e profondità a reggere il confronto con l'opera di Rohrbacher. Rohrbacher decide di scrivere una storia della Chiesa dall'inizio, dal suo sorgere, anzi vedremo che il punto d'inizio è un punto davvero particolare, quello che sceglie l'abate, e ha capito che se si vuole tornare a una fede fervente, una fede profonda e viva, occorre innanzitutto purificare e rimettere nei suoi giusti termini il rapporto di ogni uomo della Chiesa francese e d'Europa, ma di tutto il mondo, mettere un rapporto con il passato della Chiesa in modo autentico, profondo, verace. Non si può ricostruire la Chiesa senza ricostruire prima un rapporto corretto con il suo passato. Non si può costruire sulla base di leggende e nemmeno dell'ignoranza. La Chiesa è una storia lunga di quasi 2000 anni e occorre conoscerla bene per poterla rispettare, amare, esserle grati e anche prenderla ad esempio modello nel ricostruire il presente dopo le distruzioni operate dalla rivoluzione. Non dimentichiamo che nell'Ottocento l'opera di Rohrbacher esce a metà Ottocento, negli anni 50, e è già in corso pesantemente anche la rivoluzione industriale, che sta in un certo senso triturando, distruggendo tutti gli ordini sociali, culturali, i costumi della tradizione cristiana europea. Non c'è solo la rivoluzione francese e le sue conseguenze a triturare e distruggere i popoli, ma c'è anche la rivoluzione industriale che acceca con il mito del progresso e con il benessere che cresce e soprattutto con le nuove modalità di lavoro e di vita che produce. Per cui si può dire che un intero mondo è franato e un nuovo mondo sta sorgendo e questo nuovo mondo appare sempre meno aperto e meno disposto a accettare, fare propria la religione cristiana in tutta la sua pienezza. L'Ottocento è già un secolo di passione, di sofferenza immensa per la Chiesa, perché di fatto moltissimi indicatori ci dicono che anche laddove la fede è rimasta nella maggioranza delle persone, pensiamo all'Italia, alla Spagna, altri paesi, anche alla stessa Francia, di fatto il fervore lentamente scende, diminuisce la capacità di capire la regalità sociale di Cristo, il potere temporale della Chiesa, la necessità che ci sia uno Stato controllato dal Papa, Stato Pontificio. Avanza la rivoluzione italiana col risorgimento che demolisce lentamente l'ordine tradizionale della penisola e infine nel 61 distrugge lo stesso Stato Pontificio. Quindi siamo in un'età di straordinaria difficoltà. Nel Novecento e soprattutto negli ultimi 50 anni ci siamo abituati a questa crisi. Ormai ci sembra quasi normale che le chiese siano praticamente vuote e che vada messa una percentuale irrisoria delle persone, ma di fatto questo non è la normalità, questo è semmai appunto il segno di una crisi molto profonda. E anche se oggi la crisi è più grave, all'età di Rohrbacher, a metà Ottocento, già c'era veramente una guerra incredibile contro la Chiesa e una difficoltà crescente a vivere e operare come cristiani in una società sempre più costruita scientificamente contro Cristo. Allora, questo è il contesto storico della sua opera, ma per capirla dobbiamo infine ricordare che Rohrbacher non avrebbe potuto realizzarla, in parole povere, senza diciamo l'ausilio di particolari capacità naturali che adesso cerco di mettere in luce e di una vita di grazia soprannaturale, sacerdotale, altrettanto intensa, particolarmente intensa. Partiamo dal primo punto. Rohrbacher parlava le lingue europee moderne, ma soprattutto aveva un dominio molto profondo del latino, del greco, dell'ebraico, cioè conosceva perfettamente le lingue bibliche, le lingue antiche, e per capirci leggeva abitualmente i poeti greci o gli storici nella loro lingua originale, conosceva l'ebraico, il latino ovviamente in modo perfetto, e questo è importante ricordarlo perché spessissimo cita testi, autori con la intensità di una citazione di prima mano, con una precisione nel far capire le sfumature più sottili di una traduzione o di una parola che solo chi conosce perfettamente queste lingue antiche può avere. In secondo luogo, lo dichiara lui stesso nell'introduzione all'opera, si è forgiato sui grandi classici, soprattutto sui grandi storici classici, Erodoto, gli storici greci, gli storici romani, i grandi poeti della classicità, è lì che ha preso il suo stile. E il suo stile è qualcosa di oggettivamente molto particolare, provo a esprimerlo in questo modo. Il suo stile è uno stile che si distingue per la straordinaria fluidità, la straordinaria semplicità ha straordinaria chiarezza. È fluido, è semplice, è chiaro, è profondo. Abbiamo detto tutto. Se unissimo con una bacchetta magica queste quattro doti al grado più alto possibile, avremmo lo scrittore ideale. Ecco, e questo è proprio il caso di Rohrbacher. È estremamente piacevole leggerlo, è fluido, si legge come un grande romanzo, quasi con l'ansia di vedere la tappa successiva, il capitolo successivo, gli avvenimenti che seguiranno. Non è mai noioso. Aggiungiamo che è essenziale in modo estremo, ma di un'essenzialità non povera, al contrario, ricca. Cioè l'essenzialità, la sintesi, che possiede solo chi, dominando perfettamente un tema, è in grado in un certo senso di comprimerne l'infinita ricchezza in poche pagine, dove raddensa, raggruma magistralmente tutte le cose più importanti e più interessanti. Quindi la sua sinteticità è una sinteticità, diciamo, densissima, e che dà a chi legge la sensazione di stare arrivando veramente al cuore di un problema e delle cose. Penso che sia chiaro che veramente non è per nulla facile trovare uno stile quale quello che ho cercato di evocare adesso. E questo è proprio il caso di, appunto, di Rohrbacher, questa incredibile densità, sinteticità, semplicità, fluenza e chiarezza. E non è esagerato dire che è un testo che si legge veramente, in un certo senso, come un testo di narrativa, come un romanzo, perché c'è una straordinaria capacità di narrare le cose, facendole vivere, facendoci capire immediatamente, perfettamente, i rapporti che sono in atto, e facendoci chiaramente capire i valori e i disvalori, senza mai confondere le parti, senza mai ergersi così a giudice moralisticheggiante dei fatti. C'è però sempre un'evocazione così esatta delle colpe, delle responsabilità dei fatti, da far capire bene chi è vittima e chi è persecutore. E la Chiesa, come vedremo, è essenzialmente sempre perseguitata, o fisicamente, o in modo più nascosto, o con la menzogna, o con l'inganno, o con la derisione, o con qualunque strumento, epoca dopo epoca, le forze della sovversione, dell'odio contro Cristo, hanno messo a punto. Ecco, queste caratteristiche, dicevo, sono lo stile, fanno lo stile unico e inconfondibile di Rohrbacher, uno stile invidiabile, anche perché direi quasi che non c'è flessione, ecco, non c'è una disomogeneità, le pagine sono sempre tutte allo stesso livello medio, altissimo, intensissimo di tono, di intensità, di energia spirituale e culturale. Inoltre spicca una seconda, diciamo, caratteristica a cui non siamo più abituati, cioè oggi direi che non abbiamo più la capacità di affrontare in questo modo i temi, i problemi, non solo in campo storico, ma in qualunque campo. C'è una specie di fretta, c'è la continua richiesta, ricerca di paragrafi, di capitoli sempre più brevi. Se voi ci fate caso, i libri sono sempre più piccoli, ormai si stampano tre libri sotto le 100 pagine, per ogni libro appena appena sopra, e così sta arrivando a volumi sempre più piccoli, sempre più compatti, agili, veloci. Sembra quasi che gli editori abbiano paura di fare libri appena appena più corposi, perché temono che forse non sarebbero letti da nessuno. Invece non è così. Rohrbacher ci rieduca a un impianto espositivo articolato, dettagliato, sottile, dove viene detto tutto ciò che occorre dire. Si percepisce come non c'è nessuna ansia di, diciamo, irregimentare il discorso in modo troppo rigido, arido o veloce. C'è un sostare profondo, luminoso, straordinariamente interessante su tutto ciò che occorre dire, perché si capisca perfettamente, in profondità, tutto ciò, appunto, che è necessario conoscere di un certo tema. Faccio un esempio fra i tanti che possiamo fare: lo straordinario capitolo, che poi è un vero e proprio volume, un libro in un certo senso, dedicato a Sant'Ignazio di Loyola e la fondazione dell'ordine dei Gesuiti. Un'abbondanza di particolari, tutti però essenziali e illuminanti. che fanno vivere, ecco, in modo assolutamente cinematografico questa figura, e la fanno atterrare nella più ultima, diciamo, nell'ultima e più profonda sua natura. Ecco, quindi uno stile avvincente, uno stile sovrabbondante ma mai noioso o affaticante, un dono, ecco, come scrittore, io penso, quasi senza eguali nel campo storico. Non c'è nessun accademismo, nessuna ricercatezza linguistica sterile o fine a se stessa, ci sono i fatti, e i fatti sono commentati ora con ironia, ora con un accento di dolore o di sofferenza, ma sempre, sempre con una capacità di equanimità, di giustizia, di equilibrio, di prudenza, insuperabili, e è veramente a prova di ogni possibile critica. Ultima cosa che diciamo oggi, per aver acquisito il profilo di quest'opera che adesso seguiremo capitolo per capitolo, libro per libro, se Dio ce ne darà la forza e il tempo, è il fatto che Rohrbacher non poté fare quello che fece, e fece qualcosa di immenso, un vero e proprio monumento la sua opera, se non anche perché ebbe una vita sacerdotale esemplare, una vita dedicata all'insegnamento, allo studio, alla preghiera, di grande devozione, di grande serietà, una vita sacerdotale pienissima, di fede ardente e viva in tutta la dottrina della Chiesa, di grande fedeltà al Papa, di grande amore per la santa liturgia, per la preghiera in comune. Visse ritirato spesso in case di sacerdoti, dedito ai giovani seminaristi, ai giovani confratelli, dei quali conquistò presto la fiducia con la sua immensa cultura e capacità. Una figura quindi da una profonda vita spirituale, nella quale e dalla quale traeva l'alimento essenziale anche per la sua opera immensa di storico. Quindi rendiamoci conto che, l'ho detto all'inizio, l'opera è così grande, imponente, sconvolgente direi nella sua ampiezza e profondità, che non è difficile capire che solo una vita di fede vissuta nell'anelito incessante alla santità poteva permetterla. Ecco, si è donato totalmente a Dio, si è offerto totalmente a Dio, ha consacrato la sua vita a una sola, unica, importantissima opera, e si vede davvero come Dio ha gradito il suo sacrificio, lo ha accettato e ha ricolmato di grazie questo grande uomo, che poi di per sé visse nascostamente, ignaro in un certo senso della grande fama che giustamente ha accompagnato il suo nome, e a mio parere deve tornare ad accompagnarlo con altrettanta grandezza. Ecco, abbiamo dedicato questi brevi minuti a capire la figura di Rohrbacher, e io concludo solo dicendo che oggi, che la Chiesa è senz'altro in una crisi molto grande, e direi anche più grande di quella vissuta ai tempi dell'abate Rohrbacher, è importante tornare a compiere i gesti che l'abate compì nell'Ottocento, ovvero tornare di nuovo da capo, senza stancarci mai, a capire la Chiesa, la sua storia, per poter appunto edificare di nuovo sulla base della conoscenza della verità, ovvero del passato della Chiesa, l'oggi della Chiesa, il suo domani, il suo presente, la sua missione, il suo apostolato. Io con questo vi ringrazio di essere rimasti con Radio Buon Consiglio, e vi auguro di nuovo una santa domenica. Appuntamento è fra 2 settimane. Ave Maria e buona giornata.